Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Sandra Carati, buongiorno.
Buongiorno Livio, buongiorno agli ascoltatori.
E bentornata qui nel posto delle parole dove ci siamo trovati per raccontare il suo romanzo intitolato E poi saremo salvi, pubblicato da Mondadori. Adesso incontriamo Alessandra Carati, non in veste di autrice, ma protagonista, non solo in veste di autrice, ma protagonista insieme con Otega Wagba, spero di pronunciare bene, al Festival della Mente. Però prima di entrare nell'argomento del festival, sognare una nuova convivenza, Alessandra Carati, vorrei fare un passo indietro, per così dire. Andare al suo romanzo, perché andare al suo romanzo vuole dire già incontrare l'argomento del festival. In che modo?
Sì, nel mio romanzo uno dei temi fondamentali e centrali è la capacità della protagonista Aida di adattarsi a un nuovo paese, un paese dove non è nata e dove, a cui non appartiene culturalmente e da un punto di vista storico-familiare. E il tema del Festival della Mente di quest'anno è le origini e in che modo le origini possono diventare un trampolino per una maturazione oppure un ostacolo. Nel caso di Aida è un ostacolo perché tutta la famiglia si trasferisce in un paese nuovo e si trasferisce in modo coatto e tutta la famiglia combatte e lotta e le energie dell'intero nucleo familiare sono tutte destinate alla fatica dell'integrazione, la fatica di vivere in un paese dove non si hanno radici, di cui non si conosce la lingua, di cui non si conoscono i codici culturali e i codici di comunicazione. I genitori di Aida si consumano nel tentativo di compiere questa trasformazione e questa cosa incide in modo differente sulla protagonista e sul fratello, che in realtà è l'unico della famiglia che nasce in Italia, ma che poi svilupperà una forma di totale disintegrazione, per cui questo processo di integrazione non avverrà nel fratello di Aida, mentre si compie a un prezzo altissimo nella protagonista. E l'origine in questo senso è per lei un grande motore e per lui un grande ostacolo.
Eh sì, un grande ostacolo e una grande difficoltà a proposito di quello che Alessandra Carati ci ha raccontato, alla luce anche di quello proprio che sta succedendo in questi giorni, in queste ore adesso, e speriamo non succeda per troppo tempo, quel panorama umano veramente di grande tristezza che siamo costretti a vedere. Quindi sognare una nuova convivenza è, Alessandra Carati, è molto difficile, sicuramente. Cosa ne pensa?
Guardi Livio, mi fa una domanda su cui ho riflettuto moltissimo negli ultimi giorni proprio in relazione a tutto quello che sta succedendo sul piano dell'attualità e come questo libro si sia riacceso, perché io credo che per noi che non abbiamo subito questo tipo di, perché si tratta di subire questo trasloco coatto, è molto complesso riuscire davvero a comprendere che cosa significhi nella quotidianità e sul corpo. E io credo che tutte le azioni di narrazione, di comunicazione, di racconto di che cos'è per queste persone che sono profughi, scappare dalle loro case, perché altrimenti morirebbero, e essere costretti ad andare in un nuovo paese che molto spesso non li vuole, Io credo che siano tutte azioni di una grandissima civiltà. Questa cosa ci permette di sviluppare una forma di gentilezza nei loro confronti e di delicatezza, perché quello che stanno facendo è così difficile e così doloroso e così straziante che credo che nessun essere umano possa non empatizzare e provare una forma di comprensione profonda nei confronti di queste persone. E in questo senso il mio libro racconta una vicenda legata a un evento di grande migrazione che è avvenuto a causa della guerra nei Balcani tra il 92 e il 95, ma il processo che in questo momento e il percorso che stanno affrontando gli afghani è dello stesso segno, è un processo ed è un percorso di lacerazione, per cui io davvero vorrei che ci ricordassimo tutti e che provassimo tutti davvero a metterci nelle loro scarpe e a sviluppare una forma di delicatezza nei confronti di parole e sguardi verso queste persone che stanno facendo una cosa che forse i nostri nonni, i nostri bisnonni hanno fatto, ma di cui noi non abbiamo esperienza diretta oggi, per fortuna, mi viene da dire.
Alessandra Carati, mentre lei raccontava questo mi è venuto in mente un tweet che ho letto nei giorni scorsi, un tweet di un suo collega scrittore, che analizzava questa situazione come molti stanno facendo, ed è questo è molto bello, ma poneva una situazione molto diversa in questo modo. Diceva: sì, noi stiamo vedendo questo disastro umanitario, ed è vero, ed è un grande disastro umanitario. Noi che siamo pronti a dare consigli e a raccontare il perché, il per come di questo disastro umanitario, mentre poi siamo pronti ad aprire le pagine dei siti pornografici uno dopo l'altro. Ecco, questa cosa che sembra apparentemente così lontana, così sganciata da questa realtà, invece ha un legame, perché il trattare le donne, come stiamo dicendo in questi giorni a proposito di questa situazione afghana, certo, è una cosa che è contro ogni senso, contro ogni democrazia, contro ogni logica, eppure i siti pornografici sono frequentatissimi.
Sì, io credo che la situazione afghana non sia solo la situazione delle donne afghane, nel senso che questo disastro umanitario sta investendo tutto il popolo afghano, e siccome ha un segno che è molto chiaro, che è quello degli studenti del Corano, e che si abbatte soprattutto sulle donne, che in questo caso diventano una minoranza qualitativa e non quantitativa, no? Qualitativa perché si trovano in una posizione completamente spogliata di ogni potere, perché la cultura è potere. Poter studiare significa poter diventare una persona che abbia la possibilità di incidere sulla propria socialità e sulla realtà che le sta intorno, no? E quindi potere nel senso proprio di poter fare, non nel senso deteriore del termine. Io credo che in questo senso ci sia. Noi abbiamo sicuramente tante parole di comprensione, di racconto, di narrazione, però non dobbiamo dimenticarci che ci sono anche le azioni concrete. E in questo senso io ho davvero riflettuto tanto sul pensiero e sull'azione di Alexander Langer, che ha riflettuto profondamente su che cosa significa poter convivere all'interno di etnie diverse, cioè il fatto che ci possa essere una convivenza interetnica. Ma la cosa stupefacente del pensiero di Langer è che lui ci lascia delle direzioni di azione, ed è anche un po' quello che succede con i libri di Otega Uwagba, che è poi la persona con cui dialogherò al Festival della Mente. Otega indica delle azioni, delle direzioni di azione, non solo dei discorsi, perché è vero che la parola è una forma di azione ed ha un potere trasformativo molto importante. Di mestiere io ci lavoro, quindi ovviamente penso che ce l'abbia, perché altrimenti non avrebbe un senso il lavoro che faccio, no? Però penso anche che a un certo punto bisogna avere il coraggio nella vita quotidiana, poi dopo, di far conseguire a queste parole una forma di azione che sia organica e coerente con questa cosa. E Alexander Langer non si limitava a sviluppare un discorso filosofico e teorico sulla convivenza interetnica, ma indicava proprio una via pratica perché questa potesse essere attuata, ed è scritto nei suoi libri, non è evocato, è proprio scritto letteralmente nei suoi libri, per cui forse ci basterebbe guardare le sue pagine per capire poi come tradurre una condotta di comportamento.
Ecco, visto che ha citato Alexander Langer, che è stato uno scrittore, è stato un giornalista, è stato più cose, tra l'altro scomparso circa una ventina d'anni fa, se non sbaglio, ecco, i libri suoi, io ricordo quei Ponti sulla Drina, se non ricordo male, no? come uno dei libri fondamentali. E quale libro lei consiglierebbe per conoscere più da vicino il pensiero, attraversare il pensiero di Alexander Langer?
Ma anche Il viaggiatore leggero, che è una raccolta edita da Sellerio, che è una raccolta di tanti scritti, di tanti interventi di Alexander Langer, e poi sicuramente anche Una vita più semplice, che sono proprio le sue parole, che è edito da altre economie. Purtroppo i libri di Langer non sono editi da, diciamo, case editrici molto, mi dispiace dire, grandi, perché poi in realtà però insomma molti scritti che ha lasciato, molti atti di convegni eccetera, sono raccolti in pubblicazioni che a volte non si trovano più se non nelle biblioteche. Ecco, l'invito è anche quello di frequentare la biblioteca, perché io molti libri di Langer li ho trovati lì, perché erano fuori catalogo, fuori commercio. Però sicuramente, se dovessi pensare a due, quelli che ha indicato lei, quei Ponti sulla Drina assolutamente e Il viaggiatore leggero.
E adesso veniamo a scoprire l'altra protagonista insieme con lei al Festival della Mente. Tutto questo, ricordo i nostri ascoltatori, succederà domenica 5 settembre alle ore 11 a Sarzana al Festival della Mente, e le prenotazioni degli incontri si possono fare direttamente sul sito festivaldellamente.it. Parliamo di Otega Uwagba. Ecco, per chi non conoscesse, io non conoscevo questa figura, è veramente una figura particolare che merita di essere conosciuta, quindi complimenti a chi ha avuto l'idea di mettere insieme due sguardi e unirli in un solo progetto.
Sì, che è stata Benedetta Marietti, che io ringrazio, perché davvero questo invito è arrivato con grande sorpresa da parte mia, grande sorpresa ma anche grande felicità, perché non vedo l'ora di incontrare di persona Otega e di poter conversare con lei su questi temi. Otega è stata tradotta in Italia da Solferino, c'è un suo pamphlet che si chiama Bianchi, edito da Solferino, ed è una personalità multiforme, nel senso che si occupa di moltissime cose, non è solo una scrittrice, lei è proprio un'attivista, ha sviluppato piattaforme che non riguardano soltanto la questione di genere, perché lei ha origini nigeriane, ma anche la questione femminile, per cui è in questo senso che quello che lei scrive io lo sento risuonare fortissimamente in Langer, perché entrambi si occupano di minoranze che non sono mai intese come minoranze, come dicevo prima, quantitative. Non è una minoranza in termini di quantità, ma è una minoranza in termini di qualità, cioè le possibilità che tu hai di incidere nella società, quali strumenti ti vengono dati e poi invece quali discriminazioni vengono attuate, per cui questi strumenti ti vengono sottratti. E Otega, come dicevo prima, in questo pamphlet Bianchi ha proprio uno sguardo che ha delle caratteristiche molto interessanti, secondo me. Lei parla anche di che cos'è subire sul corpo una discriminazione, non nel senso che si viene, non nel senso letterale, ma lei dice che cosa, quando si è in contesti che sono apparentemente amichevoli, mi dice, esiste una botola del razzismo, per cui c'è sempre qualcuno che ha una battuta o un'uscita che è sottilmente razzista, ma che non viene colta dagli altri astanti. Lei dice, a me capita spessissimo di essere l'unica persona nera in contesti con altre persone bianche, e a volte ci sono delle uscite e molte di queste persone bianche non si accorgono che queste uscite hanno un sottotesto razzista nei miei confronti. E lei parla di che cosa le accade fisicamente, quello che chiamano weathering, che è come il cambio del tempo. Cioè lei dice che ha proprio delle reazioni fisiche a questa cosa, che possono essere il rossore, la chiusura dello stomaco, oppure un deperimento fisico nel tempo, che è la stessa cosa che succede ad alcuni personaggi del mio libro. Queste forme discriminatorie incidono sugli individui, anche se non sono delle forme di coercizione fisica, ma sono delle situazioni che goccia dopo goccia loro si trovano a vivere quotidianamente. E più sono sottili, più sono subdole. Perché lei dice, ovviamente i suprematisti bianchi vengono condannati platealmente dalla parte progressista della comunità, ma lei dice la parte progressista della comunità bianca in realtà non fa nessuna azione perché la discriminazione razziale non diventi più il dato di fatto da cui si parte quando si nasce. E lei dice, quando un bambino nasce nero non lo sa nemmeno che è nero. Dice, comincia a impararlo attraverso lo sguardo dei bianchi. Per cui dentro il libro di Otera ci sono tantissimi spunti di riflessione che sono molto interessanti, che io spero di approfondire con lei durante la nostra conversazione.
Otega Wagba, tra l'altro, ha scritto anche un altro libro, sempre pubblicato da Solferino, che racconta sempre la sua, il suo sguardo, che nasce poi uno sguardo molto creativo, perché poggia su questa la sua, su questa cosa, e non solo la sua azione. Little Black Book per ragazze che lavorano, sì, sempre pubblicato da Solferino. Alessandra Carati, diamo appuntamento allora agli ascoltatori a domenica 5 settembre al Festival della Mente. Però prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah, Il buio oltre la siepe.
Niente meno, una rilettura.
Una rilettura, sempre un po' per restare in tema.
Il buio oltre la siepe di Harper, ahimè, non di mi ricordo. Harper Lee, esattamente, sì. Con un film, sì, tra l'altro stupendo.
Sì, altrettanto, con Gregory Peck.
Ecco,
sì,
altrettanto bello come il romanzo. E come mai la scelta, sì, di questo libro, casuale oppure proprio voluta?
No, è un libro che volevo rileggere da tanto tempo e non ne avevo mai avuto l'occasione. Invece in questi giorni che sono stata, diciamo, più libera, l'ho ripresa in mano e mi sono accorta che inconsapevolmente, o forse non così tanto, ritorna di nuovo sui temi su cui sto riflettendo per la conversazione del Festival, sì, della Mente. Per cui sì.
Se penso a Tom Robinson, che, se ricordo bene, il bracciante nero che era stato accusato di violenza, e quindi è già lì, è già un modo di vedere la situazione come era allora. Questo libro, che è stato pubblicato credo a fine anni, negli ultimi anni 50, se non ricordo male, e quindi sì, ci si rende conto di sì, è cambiata in meglio la situazione, ma non poi così tanto come forse pensiamo. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato, Alessandra.
Grazie
buon
a lei,
pomeriggio.
Livio.
A presto, buongiorno.
A presto, arrivederci, buongiorno.